santi canonizzati del giorno. San Carlo Borromeo, vescovo e confessore. San Carlo nacque nell'anno 1538, il 2 ottobre, nel castello di Arona, feudo della nobilissima casa Borromeo, dal conte Gilberto Borromeo, uomo di una carità e di una pietà ammirabili, e da Margherita de' Medici, sorella del cardinale Giovanni Angelo de' Medici, che assunto poi al pontificato si chiamò Pio IV. Una luce divina, che illuminò la notte della sua nascita la camera della madre, fece presagire di quale grande santità sarebbe egli stato. Arruolatosi sia da fanciullo alla milizia clericale e provvisto poi di un'abbazia, avvertì il padre di non impiegarne le rendite per la sua famiglia, e allorquando ne divenne lui l'amministratore, tutto quello che gli avanzava, dopo aver provveduto ai suoi studi, lo distribuiva ai poveri. Giovanetto studiò le arti liberali a Pavia. Fu sì geloso della castità che respinse con invitta costanza donne impudiche, invigliategli più volte per fargli perdere la purezza. A 23 anni, aggregato da suo zio Pio IV al Sacro Collegio dei Cardinali, vi si distinse per insigne pietà e splendore di ogni virtù. La carità di questo grande santo risplendette particolarmente allorquando, venduto il suo principato d'Orio, ne donò in un sol giorno ai poveri l'intero prezzo di 40.000 scudi d'oro. Né con minore carità ne distribuì altri 20.000 che gli erano stati legati. Rinunciò alle larghe rendite ecclesiastiche onde era stato ricolmo dallo zio, non ritenendosi se non quello che egli era strettamente necessario per i propri usi e per soccorrere i poveri. L'opera sorprendente di San Carlo può considerarsi in due tempi e su due campi distinti. Dapprima l'attività al fianco di suo zio Pio IV, attività che abbracciò non solo Roma, ma la Chiesa stessa universale. Creato poi arcivescovo di Milano, vi esplicò la sua azione pastorale come apostolo e pastore speciale di quella vasta diocesi. Come segretario di San Pio IV, San Carlo stette al fianco del pontefice in una delle epoche più decisive della storia del papato. Si trattava di sapere se la Santa Sede si sarebbe finalmente impegnata in una maniera risoluta sulla via della riforma ecclesiastica, ovvero avrebbe differito ancora la difficile impresa, accontentandosi, come purtroppo alcuni dei pontefici di quel secolo, di mezze misure. Fu sotto l'influenza personale di San Carlo che Pio IV si decise per la riforma e da quel giorno il Borromeo, a nome e con l'autorità dello zio, proseguì arditamente nella via iniziata, senza riguardi umani. Si può dire quindi che egli, da Roma, diresse l'ultima fase del Concilio di Trento. E quel che è più, dopo che il Papa approvò il Concilio, San Carlo si applicò con tutta energia e tradusse in atto il piano di riforma. Qui comincia appunto la seconda fase della vita di San Carlo. Morto Pio IV, egli si portò definitivamente alla sua chiesa di Milano, dove c'erano da riparare le rovine accumulate da lunghi anni, in assenza dei legittimi pastori. San Carlo, per santificare il gregge, cominciò col santificare se stesso. E siccome Gesù aveva voluto redimere il mondo, non tanto con la predicazione e coi miracoli, quanto con la propria passione, così anche San Carlo, con una vita austerissima, si offrì vittima a Dio per il suo popolo. Le anime, era solito dire, si guadagnano con le ginocchia, ed alludeva alle sue preghiere, inginocchiato davanti al crocifisso e nella cripta della chiesa del Santo Sepolcro a Milano. È incredibile l'operosità dispiegata da San Carlo in ogni genere di attività pastorale. Il suo campo di azione come metropolita di Milano e legato della Santa Sede era vastissimo. Ebbene, non vi fu paese alpestre o abbandonato dove non si recasse. Narrano i biografi che in poco meno di 3 settimane egli consacrasse ben 15 chiese. Essere allora arcivescovo di Milano importava la soluzione di problemi vasti e difficili. L'eresia, che aveva infettato i cantoni svizzeri confinanti con la diocesi, minacciava di incancrenire anche il milanese. bisognava perlomeno paralizzarne l'influenza e San Carlo lo fece. Di più, occorreva plasmare un episcopato ed un clero informato ad ideali più sublimi. Ed ecco il santo che erige collegi e seminari, raduna concili, promulga canoni, favorisce l'apertura di case religiose per l'educazione della gioventù. L'affievolimento dello spirito ecclesiastico nel clero è quasi sempre favorito dal potere civile, il quale avvilisce il sacerdote per poterselo poi più facilmente assoggettare. San Carlo fu il vindice imperterrito delle autorità episcopali e si trovò perciò a dover lottare non solo con canonici, monache e regolari che avevano deviato dalla loro prima strada. Basta ricordare tra gli altri gli umiliati che tentarono perfino di assassinare il santo. Ma trovò avversari assai più pericolosi nei governatori di Milano, troppo gelosi delle pretese prerogative della corona di Spagna. Così visse, questo fece, così pregò il grande Borromeo, il quale si dimostrò campione ben degno della sacra lotta per la quale egli si immolò. Curò anzitempo dalle aspre fatiche pastorali, egli morì sulla breccia il 9 novembre 1584, a soli 46 anni, pronunciando queste parole. Ecce, venio. Il Papa Gregorio XIII, nell'udire la morte del santo cardinale, disse: «Il seme di Israele è estinto». Glorioso per miracoli anche dopo la sua morte, Paolo V li scrisse nell'albo dei santi, e ne fissò la festa al 4 di novembre. Magnificamente, la Chiesa riassume l'elogio di San Carlo in queste brevi parole della preghiera liturgica. Pastoralis sollicitudo, gloriosum reddidit. Tra gli innumerevoli fatti che comprovano la mirabile carità e sollecitudine del suo cuore pastorale, merita uno speciale rilievo il suo comportamento quando ai suoi tempi scoppiò la peste bubonica a Milano. Il Giussano racconta che San Carlo, nel luglio del 1576, addolorato perché in città si davano spettacoli teatrali, tornei e divertimenti pericolosi e peccaminosi, gli disse un giorno che il Signore e Dio, adirato contro il popolo di Milano per la ingratitudine, lo voleva castigare con la peste. Infatti, poco tempo dopo, mentre il santo si trovava a Lodi, dove si era recato per assistere alla morte e ai funerali di quel vescovo, come egli soleva sempre fare coi suoi suffraganei, fu avvisato da un messaggero venuto direttamente dalla capitale che era scoppiata la peste a Milano e che perciò il governatore ed i magistrati erano partiti per Genova, lasciando la città abbandonata e in una grande desolazione. A tale avviso, egli ritornò immediatamente a Milano, dove trovò che erano rimasti solamente gli operai e i poveri, che non avevano da chi sperare soccorsi. Allora, animato dalla sua ardente carità, risolve di sacrificare tutto se stesso e la sua vita per il bene del suo amatissimo gregge. E ben sapendo che la peste è uno di quei flagelli dei quali si serve la divina giustizia per punire i peccati degli uomini, e che per conseguenza era necessario placare il Dio, si riguardò come carico di tutte le colpe del suo popolo e volle principiare la penitenza da sé medesimo, digiunando tutti i giorni rigorosamente, dormendo su dure tavole e passando il più delle notti in preghiera ed in lacrime. Alla violenza del morbo pestilenziale si aggiunse ben presto un'estrema miseria, perché gli operai non trovavano più lavoro e la maggior parte di quelli che tenevano servitù l'avevano licenziata. San Carlo, considerandoli tutti come suoi figliuoli, non li abbandonò e per poterli soccorrere vendette tutto quanto aveva e perfino le suppellettili più necessarie del suo palazzo. Si caricò anche di considerevoli debiti per sovvenire i poveri e gli appestati. E benché si trovasse spesso in grandi angustie, pur tuttavia non si perdette mai d'animo e ripose tutta la sua fiducia in Dio, che lo assisté con una speciale protezione e benedisse in modo particolare lo zelo del suo servo fedele. Dopo aver ordinato pubbliche preci e digiuni e altre opere di pietà, San Carlo intimò 3 processioni di penitenza, alle quali egli intervenne a piedi nudi e portando una fune al collo. Nella prima di queste processioni rimase gravemente ferito nel dito pollice di un piede, ma ciò nonostante volle intervenire anche alle altre 2 processioni, sopportando con gran costanza dolori acerbissimi. Frattanto, egli continuava a soccorrere i poveri e ad assistere giorno e notte il suo gregge, e senza curarsi del pericolo in cui si trovava la sua vita, visitava gli appestati e procurava che fossero loro amministrati i sacramenti e gli ultimi conforti della Chiesa. Finalmente, il Signore si degnò di esaudire le incessanti e fervorose preghiere del Santo Pastore, e dopo 4 mesi, quando meno si credeva, la peste cominciò a rallentare della sua violenza e da poco a poco cessò, con meraviglia di tutti che attribuirono questa grazia ai meriti e all'intercessione di San Carlo. Egli stesso in più occasioni dichiarò pubblicamente che quello era stato un prodigio del cielo e procurò che il popolo ne rendesse le debite grazie al Signore, facendo a questo fine alcune solenni e devote processioni che si chiusero con l'esposizione solenne del Santissimo Sacramento per 40 ore continue nella Chiesa metropolitana. Quali stupendi prodigi di eroica dedizione di sé ha operato la carità di Cristo nei santi! Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno. San Carlo Borromeo, vescovo e confessore.